Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRI trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20 ora di Greenwich, suon de corte, frequenza 5925 kHz, pari a 49 metri. Inoltre, per chi vuole ascoltarci in Iran, trasmettiamo anche su FM, dalle 14.20 alle 14.50, ora locale, frequenza 99,5 MHz.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter, @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su UK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram, @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairib@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Festa del sacrificio, auguri di Rohani ai capi di Stato islamici. L'esercito sionista attacca il sud del Libano. E Russia e Uzbekistan inviano truppe ai confini con l'Afghanistan. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, mercoledì 21 luglio 2021. Cari amici, in primo piano devo esprimere i miei più sentiti auguri per la grande festa del sacrificio Eid al-Adha, conosciuta anche, come ho detto, la festa del sacrificio Grande Eid. È un giorno importante celebrato proprio dai musulmani di tutto il mondo per commemorare la volontà del Hazrat Ibrahim, profeta Abramo, di sacrificare il figlio Ismaele con atto di obbedienza ad Allah Onnipotente. La festa del sacrificio viene celebrato ogni anno il 10° giorno del mese di Zi'hijah nel calendario lunare islamico. Proprio Radio Italia dell'IRIB augura a tutti i musulmani un felice Eid al-Adha. Ed ecco il palinsesto dei programmi di oggi, come di consueto. Vi invito in primo piano ad ascoltare il radiogiornale, a cui farà seguito una breve nota di commento, e dopodiché potete ascoltare lo speciale dedicato proprio alla festa del sacrificio. Ed ora passiamo subito alle notizie. Il presidente della Repubblica Islamica dell'Iran ha inviato un messaggio di auguri ai capi di Stato delle Nazioni Islamiche in occasione della festa di Eid al-Adha o del sacrificio. Martedì sera Hassan Rouhani, nei messaggi separati inviati ai leader degli Stati Islamici, si è congratulato con loro per la festa del sacrificio ed ha auspicato che tutti i musulmani in tutto il mondo, grazie a questa benedetta festa, si liberino dalle catene delle passioni mondane e, sacrificando la propria vita per amor di Dio e per aiutare i fratelli musulmani ed altri prossimi, ottengano la vasta misericordia dell'Onnipotente. Alcuni paesi islamici, tra cui l'Arabia Saudita, la Palestina, la Siria e l'Afghanistan, hanno festeggiato ieri l'Eid al-Adha e in altri paesi invece, tra cui anche in Iran, si celebra oggi questa grande festa islamica. E l'artiglieria del regime sionista ha sparato verso il sud del Libano. Secondo il sito Al-Nashra, martedì sera l'esercito sionista ha preso di mira il Libano meridionale. Alcune fonti hanno anche riportato che un'esplosione è stata udita nelle profondità nei campi di Sheba e le alture del Golan e nei villaggi di Al-Arqub, Hasiba e Marjanun. Il ministro della guerra sionista Benny Gantz ha nuovamente minacciato il Libano dicendo che Israele non avrebbe permesso che la crisi nel paese dei Cedri trasformasse in una minaccia contro la sicurezza di questo regime. L'esercito sionista pretende che l'attacco avvenisse in risposta a due razzi lanciati dal Libano verso le località di frontiera dei territori occupati. L'Uzbekistan ha deciso di organizzare importanti esercitazioni alla fine di questo mese proprio al confine con il travagliato Afghanistan. Alle manovre si unirà un contingente proveniente dalla Russia per assistere e accompagnare le truppe della nazione dell'Asia centrale. Il comando militare centrale russo ha detto ai giornalisti, come riporta Russia Today, che i suoi soldati si sarebbero uniti ai colleghi dell'Uzbekistan per esercitazioni militari alla frontiera a partire dal 30 luglio e fino al 10 agosto. Circa 200 unità russe di materiale militare, compreso il supporto aereo, nonché personale di peacekeeping, prenderà parte alle esercitazioni volte a garantire l'integrità territoriale del paese. Le azioni pratiche dell'esercitazione si svolgeranno presso il campo di addestramento di Termez nell'area del confine con l'Afghanistan e hanno affermato i capi militari. Nelle ultime settimane la situazione della sicurezza nella nazione vicina si è rapidamente deteriorata con i talebani, considerati un gruppo terroristico e bandito in Russia, che guadagnano terreno sulla scia del previsto ritiro delle truppe nordamericane. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha ordinato a tutte le forze del suo paese di lasciare l'Afghanistan entro il 20° anniversario degli attacchi terroristici dell'11 settembre. Il Parlamento indiano è stato teatro di proteste il 20 luglio, durante le quali l'opposizione ha accusato il governo del primo ministro Narendra Modi di aver utilizzato strumenti di spionaggio militare per monitorare avversari politici, giornalisti e attivisti. L'opposizione ha chiesto all'esecutivo di Nuova Delhi di avviare un'indagine sulle modalità di utilizzo dello spyware Pegasus in India. In particolare, un funzionario del partito del congresso, Kapil Sibal, ha affermato che la situazione ha rappresentato una minaccia alla sicurezza nazionale, lo riporta il sito Sicurezza Internazionale. Lo scorso 18 luglio, da un consorzio composto da 16 media internazionali, in base a dati ottenuti dall'organizzazione no profit di giornalismo Forbidden Stories con sede a Parigi e dal gruppo per i diritti umani Amnesty International, ha dichiarato che lo spyware Pegasus, prodotto dal gruppo di hacker noto come NSO, con sede nei territori occupati, sarebbe stato utilizzato per entrare nei dispositivi di più persone, quali giornalisti, attivisti e opponenti politici in 50 paesi diversi. E il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha ricevuto una telefonata dal primo ministro inglese Boris Johnson, lo riporta l'agenzia Nova. Al centro della conversazione, secondo un comunicato del portavoce ufficiale della presidenza della Repubblica Bassam Radi, vi sono state le relazioni bilaterali tra i due paesi, in particolare nell'ambito di commercio, investimenti, cooperazione sanitaria e sicurezza, ma anche gli sforzi per combattere il terrorismo, questioni regionali di interesse comune e la grande diga della nascita etiope Gerde. La conversazione si è soffermata sui dossier più importanti, come lo sviluppo della cooperazione nei settori della sicurezza militare e dell'intelligence, in particolare per quanto riguarda la lotta al terrorismo, immigrazione illegale, la protezione delle frontiere, il miglioramento della collaborazione economica e l'attrazione di maggiori investimenti inglesi. Lunedì sul portale di TG24 è comparso un articolo dove la testata sosteneva di essere venuta al corrente di un accordo tra Stati Uniti e Cina sulle indagini riguardanti le origini del Covid e, come già in passato aveva sostenuto TG24 con sprezzo del ridicolo e senso al consenso del pudore, rilancia così la fake news del virus creato in laboratorio e fuoriuscito da quello di Wuhan, dove era in studio. E proprio l'articolo è stato così commentato su Twitter dall'ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia: fake news, punto. Siamo veramente stupiti dalla vostra eccezionale immaginazione, ma questo non è assolutamente il modo giusto per fare il giornalismo, anzi indebolisce fortemente la vostra credibilità. E oggi i nostri scienziati raccomandano fortemente il vaccino in tutte le fasce generazionali. Chi l'ha detto? Il ministro della salute italiano Roberto Speranza, citato dall'agenzia Nova, intervenendo a quale riforma per gli anziani non autosufficienti e le loro famiglie. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Sanzioni, decisioni unilaterali in violazione di un'etica universale. In termini generali, l'etica pubblica è definibile come il settore della filosofia relativa all'universo dei valori e delle norme a cui gli uomini fanno riferimento nell'ambito della sfera pubblica. L'oggetto di tale disciplina è quindi costituito dalla condotta umana nella vita di relazione. Gli individui vengono considerati in quanto facenti parte di una collettività ed agenti all'interno di essa. La vita di ogni comunità è caratterizzata dall'assunzione di fini in vista della realizzazione di una certa struttura sociale e dalla scelta dei mezzi che si ritengono preferibili per il perseguimento dei fini stessi, è caratterizzata cioè da un'attività politica. La determinazione degli obiettivi politici non prescinde dai valori morali dei membri della società, piuttosto ne deriva, essendo espressioni della convinzione di alcuni valori ritenuti fondamentali. Tra gli strumenti più incisivi per la realizzazione di questi ci sono le istituzioni, norme giuridiche di cui la comunità si dota, vale a dire il diritto, che in un significato esteso del termine comprende l'insieme delle prassi, degli organi e dei meccanismi di formazione delle scelte collettive. Morale, politica e diritto sono dunque necessariamente interconnessi nell'ambito dell'esperienza umana di relazione. Essa è dunque al tempo stesso esperienza morale, politica e giuridica. Considerare gli aspetti pubblici della vita umana da un punto di vista etico presuppone la consapevolezza di questo legame.
La festa di sacrificio, festa di devozione, servaggio. Salve cari amici ascoltatori, oggi è la festa di sacrificio, uno dei riti religiosi al pellegrinaggio alla Mecca. Oggi è la giornata di felicità e allegria degli uomini fedeli ed è il momento della più grande prova divina. La città di Mena testimonia oggi la presenza degli uomini che hanno il cuore colmo di passione della devozione al loro Signore e che ricordano con tutta l'anima la dolce parola di Abramo, il profeta di monoteismo, che la pace di Dio sia con lui, che disse al Signore: «In tutta sincerità rivolgo il mio volto verso colui che ha creato i cieli e la terra, e non sono tra coloro che associano». Nella cultura islamica ogni festa è una giornata piena di felicità e gioia spirituale ed è un segno del successo in svolgimento dei doveri religiosi e ordini divini. Eid al-Adha, la festa di sacrificio, è un bellissimo racconto di un amore celeste ed è la festa di avvicinamento dell'uomo ad Allah Altissimo. Uno scopo che non è raggiungibile se non tramite la rinuncia ai legami ed ai vincoli mondani. Il segreto della vita degli uomini onesti sta nei loro sforzi per arrivare alla soddisfazione del loro amante divino. Gli sforzi che, eliminando mondanità dal cuore, purificano l'anima per l'incontro col Signore. Questi sono gli sforzi di Abramo e Ismaele. Le cerimonie di questa grande giornata hanno le radici storiche collegate con la vita di Abramo, il profeta che fece di tutto per cancellare i riti del paganismo dalla società e per invitare la gente al monoteismo. Nel Santo Corano Allah Altissimo racconta nella sura As-Saffat Iranghi la storia della nascita del profeta Ismaele. Quando Abramo disse: «Signore, donami un figlio devoto», gli demmo la lieta novella di un figlio magnanimo. Ismaele era un motivo di pace e orgoglio per il proprio padre e con la dolcezza tipica dei bambini eliminava la stanchezza e sofferenza degli anni di vita di Abramo. Dopo alcuni anni, quando Ismaele passava gli anni della propria adolescenza, Abramo sognò di sacrificare il figlio secondo l'ordine divino. Questo sogno si ripeté per 3 diverse volte ed Abramo capì che si trattava di un ordine divino e che doveva affrontare una prova assai difficile. Nel suo cuore sentiva una grande ansia e angoscia. L'amore per il Signore e l'affetto che provava per il figlio si contrastavano e lui doveva assolutamente fare una scelta. Sacrificare il frutto della propria vita gli era molto difficile. Ne parlò con Ismaele dicendogli: «Figlio mio, mi sono visto in sogno in procinto di immolarti. Dimmi cosa ne pensi». Ismaele, essendo un servo devoto e fedele al suo Signore, rispose: «Padre mio, fai quel che ti è stato ordinato. Se Allah vuole, sarò rassegnato». Abramo si decise finalmente e, accompagnato dal figlio, si recò con fermezza all'altare di sacrificio per realizzare l'ordine divino. Questa è una scena che fa tremare il cuore di ogni singolo uomo e manifesta il potere meraviglioso della fede. Il Satana tentò di creare dubbi nel cuore di Abramo, ma egli, servendosi dell'aiuto della luce di fede, sconfisse le tentazioni del Lucifero. Gli angeli guardavano sorpresi quello che stava per succedere. Abramo cominciò a premere il coltello sulla gola del figlio, ma il coltello non toglie niente. Abramo lo provò un'altra volta, ma non successe ancora niente. Il Corano racconta così il resto della storia. Noi lo chiamammo: «O Abramo, hai realizzato il sogno. Così noi ricompensiamo quelli che fanno il bene. Questa è davvero una prova evidente». E lo riscattammo con un sacrificio generoso. Perpetuammo il ricordo di lui nei posteri. Pace su Abramo. Così ricompensiamo coloro che fanno il bene. I pellegrini di Kaaba, la casa di Dio, sono oggi tutti riuniti nella terra di Mena per compiere i grandiosi riti di Hajj che ricordano gli episodi più importanti della vita d'Abramo. In questo giorno, pellegrini in diversi gruppi, recitando Allahu Akbar, vanno verso la Mina, la riunione dei milioni di uomini fedeli vestiti con abiti bianchi in questa valle arida, ricorda il giorno di giudizio, il giorno in cui gli uomini affronteranno la giustizia divina e dovranno rispondere per le azioni compiute nel mondo. Nei giorni 10, 11 e 12 del mese Zihajjah, l'ultimo mese del calendario Egira, i pellegrini presenti in Mena lanciano le pietre raccolte in Mash'ar contro le colonne che simboleggiano il Lucifero con l'intenzione di allontanarsi di tutte le cose diaboliche che gli impediscono la crescita spirituale. E nel giorno della festa di sacrificio, i pellegrini, seguendo gli insegnamenti di Abramo, facendo i loro sacrifici, lottano ancora una volta contro l'egoismo ed i desideri dell'anima. Questa lotta, infatti, è uno dei più importanti segreti dei riti di Hajj. I pellegrini, in occasione della rinuncia alle tentazioni dell'anima, festeggiano questo giorno perché, grazie alla misericordia divina, hanno sconfitto la Satana. Dopodiché, rasano e tagliando i capelli e le unghie, si augurano una felice Eid al-Adha. Cari amici, la Radio Italia coglie l'occasione per porgervi i suoi più sentiti auguri per questa felice ricorrenza. Thank you.